Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Puntata particolare quella di oggi del Parco Racconta. Nel giorno dedicato alla festa degli innamorati, vi racconteremo infatti una lunga storia d'amore fra un uomo e le foreste casentinesi. Esattamente 60 anni fa, nell'inverno del 1955, un giovane ma già affermato forestale originario del Trentino venne destinato da Roma al ruolo di amministratore delle foreste casentinesi. Quel giovane operoso funzionario è Fabio Clauser, che da quell'inverno praticamente non ha mai lasciato queste foreste. I frutti di quella storia d'amore sono sotto gli occhi di tutti. Fabio Clauser è uno dei padri della foresta e di questo parco, così come noi tutti oggi lo vediamo. E in particolare è il padre della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, il vero fiore all'occhiello del Parco Nazionale, riconosciuto a livello mondiale. Fabio Clauser oggi ha 95 anni compiuti. Vive nel suo eremo di Montalbino e noi proprio lì siamo andati a trovarlo per farci raccontare la sua lunga storia d'amore con la nostra foresta. Una storia tutt'altro che finita. Diamo allora la linea al nostro inviato, perché oggi quasi tutto il nostro programma è dedicato a questo incontro.
60 anni fa le foreste del Casentino si dettero un nuovo giovane amministratore. Si tratta di Fabio Clauser, il professor Fabio Clauser, con cui oggi, a distanza di così tanto tempo, noi del Parco Racconta siamo a colloquio. Dottore, buongiorno, benvenuto in radio e grazie per la sua straordinaria disponibilità.
Buongiorno a lei e grazie perché si interessa ancora di questo vecchio forestale. 60 anni fa ero giovane veramente.
Dottor Clauser, un uomo d'Alpe come lei, che viene dal Trentino, che spende tutta la vita in Appennino, non è un controsenso?
No, non è un controsenso, non vedo motivo che cosa ci sia di diverso a lavorare sulle Alpi o sul Trentino. I boschi sono sempre boschi, magari le piante sono diverse, ma neanche tanto, perché l'abete, il faggio sono sempre quelli. In più qui ci sono le querce, ci guadagno in questo nel venire in Toscana.
La foresta del Casentino com'era nel 1955, com'è oggi? Le cose più importanti le sappiamo, lei è uno dei padri di come le foreste sono giunte ai giorni nostri, per esempio la riserva naturale integrale di Sasso Fratino è praticamente un'opera sua, però che tipo di lavoro c'era da fare nel 1955 in queste foreste, quando lei è venuto qua?
E c'era da rimarginare le ferite della guerra, ferite profonde, e la distruzione delle abetine di Camaldoli, per esempio. In ogni modo, molto era già stato fatto e molto restava ancora da fare. Rimboschimenti, rinfoltire i vuoti che si erano fatti nelle abetine, nelle faggete. Una delle cose più importanti che c'erano da fare era quella di ricostituire il patrimonio faunistico, che durante la guerra era stato quasi completamente distrutto, perché la povertà, la mancanza di cibo aveva portato l'abitudine già che c'era dei contadini di mettere lacci e di andare con fucile di frodo, insomma di cervi, di caprioli, di mufloni ne erano rimasti pochissimi. E nel 55, quando sono arrivato, i tentativi di ripopolamento erano già stati fatti. Alla Lama, per esempio, era stato fatto un recinto, c'erano stati portati dei cervi perché lì si riproducessero per poi lanciarli in foresta. Erano stati riacquistati dei mufloni in Sardegna e poi era arrivato il dono del parco di San Rossore, dove c'era un'eccedenza di daini, non sapevano dove metterli e noi si è detto qui c'è tanto posto, lasciamoli qui. Non è stata una cosa gradita dai naturalisti integralisti, perché dice qui non c'era mai, insomma, anche i mufloni davano fastidio ai naturalisti integralisti. Però a me sembrava che ripopolare la foresta con questi animali che del resto non è che siano, non è che importavo il leone o certo, il coccodrillo certo, alla certo. lama nel fosso della certo. lama. No.
Dunque c'erano tante cose da fare sì. e tante sono state fatte.
Sì.
Se lei arrivasse oggi nelle foreste del Casentino e fosse oggi il giovane amministratore che era nel 55, da che parte si dovrebbe rifarsi?
Ma oggi è cambiato tutto e allora le foreste erano considerate delle aziende produttive, dovevano produrre legname, oltre che dar lavoro. Allora uno dei principali obiettivi della gestione era quella di dar lavoro a... c'era una grande disoccupazione nel 55 ancora, avevamo un centinaio, forse un po' meno di operai, ma lavoravano a turno tre mesi. C'erano i cantieri Fanfani, non so se si ricorda cosa erano i cantieri
per
Fanfani.
Sentito dire
era una specie di cassa integrazione del tempo. Ci sono voluti altri 5 o anche più anni prima di arrivare alla piena occupazione e di avere i finanziamenti che ci permettessero di fare tutti i rimboschimenti che c'era da fare, di mettere in attività piena i vivai, i fabbricati erano tutti da... era stati in gran parte distrutti i fabbricati. Sul crinale si trovano ancora delle buche che erano state scavate per fare la linea gotica, ancora ci sono i segni di quei tempi.
Senta dottore, oggi in tempi di crisi economica piuttosto grave, piuttosto marcata, si fa spesso riferimento alla foresta come possibile risorsa per queste popolazioni. Secondo lei è un'aspettativa giusta, è sostenibile ambientalmente, è concreta come possibilità?
In Casentino, nell'Alto Casentino, in Prato Vecchio, nelle frazioni di Prato Vecchio, dall'altra parte dell'Appennino, c'è ancora il ricordo di quanto fosse importante nell'economia locale, l'economia delle foreste casentinesi. E sa, dopo la guerra c'è stato un periodo in cui ancora si è conservata questa preponderanza dell'economia forestale sul resto dell'economia, ma per poco tempo. Per fortuna l'economia forestale per se stessa è un'economia abbastanza povera. Dopo si è sviluppata la piccola industria, insomma il Casentino si è trasformato. Uno venisse a Prato Vecchio ora per vedere com'è il paese e ricordasse com'era una volta, insomma è una cosa che ora quasi non ci si può credere, ma c'è da credere perché la guerra aveva distrutto tutto, anche il borgo aveva distrutto. Quella che era l'importanza dell'economia forestale, compresa anche magari la grande segheria grande allora di Bibbiena, è diventata qualcosa di addirittura insignificante nell'economia del luogo, l'industria, il commercio, l'artigianato. Inoltre il valore del legname rispetto a altre materie prime si è ridotto, non c'è più, insomma, non ci sono le premesse, non c'è la base per continuare a dare all'economia forestale l'importanza che c'era una volta. Questo ricordo porta, mi pare, la gente, negli anziani, nei giovani, i vecchi ricordano come era gestita l'azienda una volta, quanta gente ci lavorava, ma è la stessa cosa, come dire, quanta gente lavorava in agricoltura, su per le montagne, ecco. Ora, oltretutto, per me non è da rimpiangere quel tipo di economia, perché chi lo rimpiange è il primo che non andrebbe a abitare su... sotto Falterona.
Quasi 25 anni fa queste foreste diventavano Parco Nazionale, un ente del quale lei ha fatto anche parte come membro del consiglio direttivo dell'ente Parco. Fu una scelta felice?
Direi di sì, come sempre ci si poteva aspettare di più, cioè ci si aspettava di più. ma mi pare che è già entrato questo parco nel novero dei parchi, non dico famosi, ma noti, che interessano gli studiosi, non solo i nostri, ma anche di altri stati. Insomma, ha un significato anche internazionale. È in una posizione particolare sul crinale dell'Appennino, dove si incontra il tipo mediterraneo di vegetazione con quello delle Alpi. C'ha una gran varietà di piante, di animali. Ci si trova ora delle specie che si credevano perdute, ci si trovano delle specie nuove. Sotto questo punto di vista si ritrova l'importanza perduta. Quella economica è perduta e questa scientifica è trovata, ma accanto a quella scientifica c'è anche quella del turismo, che è una risorsa economica, senz'altro. Ecco, quella penso che dovrebbe essere sviluppata.
Lei è sempre stato uno che amava camminare, anche ai tempi in cui andava in foresta per lavoro. Vogliamo dare qualche consiglio a chi ci ascolta di provare a rallentare un attimo il ritmo della vita per avere un rapporto corretto con la foresta?
Direi che consiglio che posso dare è quello di andare a leggersi i libri che ha scritto Don Pasetto, le guide che ha fatto per i monti del Casentino, per le valli del Casentino, per vedere questi luoghi dal punto di vista naturalistico, storico. In questi libri trovano tutti i suggerimenti e il primo è quello di mettersi a camminare. Se lo seguono troveranno che ne traggono un gran vantaggio, quello sì.
Senta, possiamo dire che con il passare degli anni, dei decenni, soprattutto nella gente, anche nei turisti, in quelli che vengono proprio per scopi ludici, didattici e anche di ricreativi nelle nostre foreste, è magari cresciuta la coscienza ambientale dell'ambiente come emergenza, come una cosa a rischio, però è diminuita l'esperienza sul campo, nel senso che la vita di tutti i giorni non mette più a contatto con la natura, non mette più a contatto con le foreste, è un contatto che si delega ai momenti di svago, di riposo, di ferie. Questo ha ripercussioni negative, secondo lei?
Se così è una ripercussione negativa, io non glielo saprei dire, perché come vedi, abitando qui in una casa isolata in montagna, non, i miei contatti con la gente ora sono molto ridotti. Quello che mi pare di poter dire è che continua in Casentino la buona tradizione di rispettare la natura, quello sì. Non so da dove venga, se venga da Casa Lorena, se venga
dai monaci,
dai monaci, ecco,
dai forestali.
Però si vive in mezzo alla natura e in mezzo a una popolazione che la rispetta, quello sì.
C'è qualcosa che farebbe in maniera diversa o no?
I rimpianti ci sono sempre. Io mi considero fortunato di aver potuto fare questo lavoro, di essere vissuto secondo quello che poi desideravo, che mi ha portato a scegliere di fare il forestale invece che il medico, invece altre attività magari più prestigiose, ma questa era quella che preferivo e sono contento.
Allora, dottor Krauser, grazie ancora davvero. Mi prenoto, mi raccomando, noi abbiamo festeggiato con questa chiacchierata 60 anni di sua presenza in Casentino e mi prenoto per il suo centenario. Manca ancora qualche anno, però non molti. Ci risentiremo e ci rivedremo quel giorno.
Le prenotazioni sono accettate, però non c'è la garanzia. Ecco, quella l'agenzia non la dà. Mi dispiace.
Prima di salutarci, diamo un'occhiata ai prossimi eventi in programma nel Parco Nazionale. Domenica 15 febbraio torna il raduno sci alpinistico di Campigna. Manifestazione escursionistica aperta a tutte le specialità su neve. Sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole. Il percorso è tracciato e vigilato dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Iscrizioni dalle 7.30 presso il rifugio CAI del Passo della Calla. Partenza alle ore 9.30 e arrivo al rifugio Casone della Burraia dello Sci Club Stia. Si svolgerà invece dal 20 al 22 febbraio nel cuore delle foreste casentinesi, dall'alba al tramonto, il workshop fotografico sull'inverno nelle foreste del Casentino in compagnia di Milko Marchetti. Tre giorni intensi in cui la macchina fotografica e soprattutto la natura saranno le vere protagoniste in questi luoghi davvero unici. Milko Marchetti, ferrarese, è naturalista e fotografo di fama nazionale, collaboratore fotografico della regione Emilia-Romagna. Ha pubblicazioni di foto come copertine di interni sulle principali testate a tema naturalistico come Bell'Italia, Bell'Europa, Gente Viaggi, Meridiani, Focus, I Viaggi di Repubblica. Sempre domenica 22 dalle 9 alle 13, ciaspolata dal titolo Quando i boschi dormono, con partenza da Campigna di Santa Sofia. Sulle piste degli impianti sciistici di Fangacci, invece, gara di slalom gigante, sesto Memorial Roberto Pagnini e seconda edizione del Biathlon di Campigna, manifestazione amatoriale con prove di tiro e giri su pista da sci di fondo, aperta a tutti gli sportivi che vogliono provare una nuova disciplina. Proseguono anche le attività di volontariato nel parco, prossimo ed ultimo appuntamento dedicato agli anfibi dal 20 al 22 febbraio. Vi ricordiamo che per tutte queste iniziative è possibile avere ogni informazione su dettagli, costi e modalità di iscrizione anche sul sito internet dell'ente parco. L'indirizzo è www.parcoforestecasentinesi.it. Con quest'ultima notizia per oggi vi salutiamo, ringraziandovi per averci ascoltato, dandovi appuntamento a sabato prossimo per tanti altri racconti sul nostro Parco Nazionale.
Il Parco Racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta, quando la radio ti racconta la natura.